nella scrittura può apparire di non facile comprensione per come si svolgono gli eventi. Mi riferisco a Secondo Re, capitolo 13, i versetti da 14 a 19. Li leggiamo e poi, con l'aiuto del Signore, li mediteremo insieme. Eliseo, il profeta Eliseo, si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. E Joas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. Egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re. Poi gli disse: apri la finestra a oriente. E Joas l'aprì. Allora Eliseo disse: tira. E gli tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai Siria d'Afek sino a sterminarle. Poi disse: prendi le frecce. Joas le prese. Ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Egli lo percosse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. Qualcuno che cortesemente voglia pregare per questo? Per questa parola che stiamo per meditare insieme. Amen. C'è qualcosa che vi è suonato un po' strano in questo racconto? Cosa? Chi è che ha detto io? No, non gli aveva detto 3 volte, ha detto percuoti il suolo, però non gli aveva detto quante volte. Quindi sembra un po' strano. Vediamo se è così, come dice Antonio. Allora, andiamo per ordine. Diciamo intanto che, se siamo onesti, il nostro attaccamento al Signore è proporzionale alla nostra percezione di bisogno o di pericolo. Più ci sentiamo in pericolo, più ci sentiamo minacciati da un problema, da una malattia, e più siamo portati ad avvicinarci al Signore. Diversamente, quando abbiamo risolto qualche difficoltà, qualche problema, tendiamo umanamente a vivere un po' sugli allori, no? Di quello che abbiamo ricevuto, ci accontentiamo e lì finisce la nostra sete e la nostra fame della presenza di Dio. Ora, questi Siri, nemici del popolo di Israele, rappresentano i nostri nemici, i nemici del popolo di Dio, primi fra tutti noi stessi, la nostra natura carnale, il nostro io, il nostro egoismo, le macchinazioni dell'avversario. le difficoltà, le tempeste che possiamo incontrare. E c'è un passo che poi andremo a vedere più tardi, in Seconda Corinzi, dove si parla, scusate, no, Efesini 3:20, dove viene detto che Dio può fare infinitamente di più. Lo conosciamo a memoria, quante volte abbiamo detto? Ora colui che può fare infinitamente. Ok. Allora, ecco che questa freccia di vittoria di cui parla il profeta Eliseo rappresenta il modo in cui noi ci rapportiamo con ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. Perché è un po', suona un po' strano quello che abbiamo letto, perché inizialmente il profeta che cosa fa nei confronti di questo re per portarlo, per condurlo alla vittoria? Lo guida passo passo. Gli dice quello che deve fare. Possiamo rimetterlo un attimino, così vediamo tutti i passaggi al quale il re ubbidisce, guidato proprio mano a mano. Allora, prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Impugna l'arco, egli impugnò l'arco. E poi Eliseo addirittura posa le sue mani sulle mani del re, apri la finestra a oriente, quindi vedete tutta una serie di indicazioni molto precise, no? Non lasciava spazio, diciamo, a dubbi, a libere interpretazioni, a perplessità, era molto chiaro e proprio come si fa con un bambino, il profeta nei confronti di questo re che aveva necessità di riportare vittoria sui suoi nemici, gli dà delle chiare indicazioni. Gli dice che questa è una freccia di vittoria, tu sconfiggerai i Siri, e poi ad un certo punto cambia attitudine questo profeta Eliseo, perché nella seconda parte, vediamo andando avanti, prendi le frecce, percuoti il suolo. Non gli dice dove, non gli dice quante volte, non gli dice con quale intensità, non gli dice in quale direzione, semplicemente prendi delle frecce e percuoti il suolo. E quando Joas percuote il suolo, come abbiamo appena letto, lo fa solo per 3 volte, perché il profeta si adira nei confronti di questa azione? Non gli aveva dato indicazioni, non gli ha detto, guarda, minimo 5-6 volte. E questo mi ha fatto un po' riflettere di come alle volte il Signore, per condurci verso la vittoria, ci dà delle chiare indicazioni, ci prende letteralmente per mano e ci istruisce man mano che noi andiamo avanti. Però facendo così non emerge da parte nostra quello che è il vero desiderio del nostro cuore. Non emerge quanto veramente siamo sinceri nel voler sconfiggere il nostro egoismo, il nostro peccato, la nostra natura carnale. E per questo, diciamo, il risultato è attribuibile interamente ad una guida molto, molto costante, molto vicina alla nostra vita. Ma altre volte il Signore invece ci testa, ci prova, ci mette in una condizione nella quale non siamo più soggetti a delle indicazioni che restringono la nostra capacità di scelta, ma ci mette in una condizione nella quale, in piena libertà, noi possiamo esprimere realmente quello che c'è nel nostro cuore. Che cosa sapeva Joas? Joas sapeva che quelle frecce comunque rappresentavano lo strumento di vittoria, lo strumento col quale poteva percuotere i Siri, no? Perché il profeta gli aveva detto: questa è una freccia di vittoria che tu riporterai sopra i Siri. Quindi quelle frecce avevano chiaramente non gli ha detto prendi un attaccapanni e sbattilo per terra, ma si continuava a parlare di frecce che stavano ad indicare il mezzo attraverso il quale Israele avrebbe potuto riportare vittoria. Percuotere il suolo era comunque l'indicazione di un'azione contro il suolo. In quel momento rappresentava la Siria, che doveva essere percossa, che doveva essere battuta. Quindi, anche non avendo delle indicazioni così chiare, in quel momento emerge, si scopre il cuore di Joas. Viene detto di questo re qualche versetto prima che che lui non fece ciò che è bene agli occhi del Signore. Continuò, non si allontanò dai peccati dei suoi predecessori, da chi aveva cominciato a portare Israele nella disubbidienza e nel peccato. Quindi, in qualche modo, che cosa rappresenta l'azione di Joas? Qualcuno che non ha un cuore completamente arreso al Signore, che non vuole vedere pienamente la gloria di Dio, che si accontenta di un risultato provvisorio, che riesce a sistemare bene o male la situazione per un po' al momento, ma non riesce a vedere al di là di quello che realmente Dio vuole fare nella nostra vita. E questo spesso, spero di essere chiaro, se c'è qualcosa che non vi risulta chiaro, per favore fermatemi. Ma quello che il Signore ci sta mettendo davanti in questa mattina è che il risultato che abbiamo in mente noi è diverso da quello che ha Lui. Noi miriamo a tamponare delle situazioni, a risolvere le contingenze, quello che al momento ci sta facendo soffrire. E una volta che abbiamo risolto queste situazioni, noi ci tiriamo i remi in barca, ce ne siamo tranquilli. Ma in questo passo che andremo a leggere tra poco, anzi subito, Efesini 3:20, guardate, vorrei che faceste attenzione, è un versetto che conosciamo a memoria, che abbiamo citato innumerevoli volte, è la parte che ci piace di più, ah, lui fa infinitamente di più di quello che io chiedo, di quello che io penso. Vi chiedo di fare attenzione alla costruzione proprio verbale di questa frase. Perché, sapete, qui c'è la chiave di come il Signore vuole operare nella nostra vita. Allora, ora a colui che può. Non è scritto ora a colui che farà. Siete d'accordo? Ma colui che può fare. E non sta dicendo ora colui che può fare mediante la potenza che opera in noi. No, guardate, questa azione può fare è interrotta, letteralmente spezzata da questa affermazione, mediante la potenza che opera in noi. Quindi tra la potenza di Dio che può fare e il fare si passa attraverso la nostra vita. E guardate, è importante riuscire a capire quello che il Signore vuole fare, perché tendiamo ad accontentarci. Tendiamo a dei risultati immediati, non abbiamo una capacità di entrare in sintonia con la visione di Dio per le nostre vite. Questo infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, non è che il Signore vuole stupirci con effetti speciali, no? Mi hai chiesto una caramella, te ne do 10, così vedi quanto sono bravo, quanto sono abile nel risolvere i tuoi problemi. È che noi realmente abbiamo bisogno di vedere l'opera di Dio infinitamente di più di quello che la nostra mente riesce a concepire, a immaginare, a chiedere, a pensare. Perché noi formuliamo le nostre richieste in base a quello che vediamo, ai bisogni dei quali ci rendiamo conto. Ma quanti bisogni, quanti pericoli, quante necessità che noi non riusciamo a vedere, non riusciamo a capire, non riusciamo a percepire, eppure ci sono e Dio sta intervenendo, e Dio sta facendo e vuole continuare a fare. Noi a volte pensiamo che quando pieghiamo le nostre ginocchia e cominciamo a fare l'elenco delle necessità al nostro Dio, una volta che abbiamo finito l'elenco, abbiamo esaurito tutte le difficoltà della nostra vita. Ma che cosa riusciamo a vedere per poter chiedere? Noi riusciamo a vedere una minima parte. Quante cose ci sono nascoste? Quante quante cose ignoriamo, quante cose non sappiamo che stanno accadendo magari in questo momento e di cui abbiamo bisogno dell'intervento di Dio. Ma il fatto che non ce ne rendiamo conto in qualche modo ci fa stare tranquilli. Quando invece vediamo il pericolo, che magari agli occhi di Dio pericolo non è, ci allarmiamo e allora cominciamo a pregare e ad intercedere in un modo più intenso. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi. Allora, se la strada per la quale passa la risposta di Dio è questa, cioè la potenza che opera in noi, è il caso di andare a capire, a guardare un pochino più da vicino che cos'è questa potenza che opera in noi. Perché se tutto dipende da questo, se riesce ad interrompere l'opera di Dio, ora colui che può, c'è questa interruzione, poi fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Ma nel mezzo c'è questa potenza che è chiamata ad operare nella nostra vita. E allora, qual è la potenza di Dio? Quando è disceso a Pentecoste lo Spirito Santo, che cosa sono diventati quei credenti? Dei supereroi? Questa potenza è una abilità, è una capacità che Dio ci ha donato, cioè ci ha resi idonei per il suo servizio. Non abbiamo i superpoteri, non abbiamo una bacchetta magica, non abbiamo niente che possa in qualche modo renderci delle persone straordinarie, perché Dio è straordinario in noi e Lui vuole operare attraverso noi che restiamo semplici uomini, semplici esseri umani. Non abbiamo delle qualità particolari per cui, mi piace quando l'Apostolo Paolo dice ogni capacità viene da Dio. E se quella capacità, quel dono tu l'hai ricevuto, ma di che te vuoi vantare? Non è tuo, l'hai ricevuto. È Dio che l'ha messo nella tua vita. E l'ha messo non per farti apparire più bello degli altri, ma l'ha messo per servire il corpo di Cristo. Ogni dono di Dio che lui ha dato, sia nella preghiera, nel canto, nella lode, nella predicazione, non sono dei talenti come avviene nel mondo che servono per farci emergere, no? E farci applaudire e notare dagli altri. No, al contrario, servono perché tu sia servo dei tuoi fratelli e tu possa essere di edificazione per la Chiesa. Quindi, questa potenza, questa abilità, questa capacità che Dio ha messo nella nostra vita è qualcosa che è destinata ad avere una vita continua, una evoluzione continua. Come pentecostali abbiamo un grosso problema ed è quello di pensare che una volta in cui una persona parla in lingue, la cosiddetta glossolalia, quella persona è arrivata, c'ha un attestato di battesimo del Spirito Santo, nulla la può intaccare, nulla la può sconfiggere, è pronto per il cielo, è pronto per i miracoli, può fare ogni cosa. Ma la vera pienezza di Spirito Santo non è attestata o confermata dal semplice parlare in lingue, che è una cosa meravigliosa. L'Apostolo Paolo dice: io parlo in lingue più di tutti voi. Ma poi aggiunge, dice anche: se io parlassi in lingue, tutte le lingue degli uomini e degli angeli, e non avessi amore, non sono nulla. Quindi cos'è che testimonia, che conferma la potenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo, l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita? È semplice. Ce lo dice l'Apostolo Paolo sempre, e anche questo è un versetto che conosciamo molto, molto bene, in 2 Corinzi 3,18. Se non c'è trasformazione, non c'è presenza di Dio nella nostra vita. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Quindi la potenza che opera in noi è un'azione di trasformazione del mio io, del mio carattere, della mia natura, in quella che somiglia sempre più a quella di Cristo. Se io sono uguale a un anno fa, a 2 anni fa, a 10 anni fa, se non c'è stata e non c'è ancora, vedete, a noi piace avere delle patenti, dei diplomi, dei brevetti, dei titoli, no? È un po' come, in qualche modo, avere una patente di guida e non saper guidare. E ce ne sono di persone che magari hanno preso la patente, poi vedo dei sorrisetti, gente che si guarda la moglie, il marito, no? Allora, quel documento attesta che tu hai o dovresti avere la capacità di condurre un mezzo. Ma la realtà pratica è se poi tu realmente hai queste capacità. E per quanto riguarda l'opera dello Spirito Santo, molte volte noi ci accontentiamo di un virtuale diploma, no? Ah, il Signore 10 anni fa mi ha battezzato con lo Spirito Santo, ho visto il fuoco, ho visto Elia, ho visto i profeti, c'è stata una rivoluzione. Gloria a Dio, bellissimo. E poi, quale azione abbiamo permesso allo Spirito Santo di operare nella nostra vita? Ci ha trasformati? Allora, non è possibile. Vedete, è un po' come la crescita di un bambino, no? Non è possibile che cresca, tu lo vedi nascere, poi vedi i progressi, cioè abbiamo tanti bambini che stanno crescendo nella nostra comunità, tu lo vedi magari crescere 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, poi improvvisamente diventa naturale che si blocchi lo sviluppo a 3 anni. Non è possibile. Quello sviluppo è qualcosa che è destinato a crescere, e mentre biologicamente lo sviluppo per un essere umano si ferma, non so, 15, 16, 17 anni, spiritualmente questo sviluppo non ha una fine. Per tutto il tempo che noi siamo qui su questa terra, noi siamo chiamati a sviluppare il carattere di Cristo dentro di noi. Non ci dobbiamo accontentare. Non dobbiamo percuotere solo per 3 volte a terra, lì esce il desiderio, quello che veramente desideriamo. Forse Re Desiderio avrà pensato, basta che sto un po' tranquillo con questi nemici, almeno fino a che ci sono io come re, poi chi se ne importa. A volte cerchiamo una tranquillità temporanea e nel momento in cui l'abbiamo raggiunta ci siamo stancati di combattere. Cominciamo a fermarci. Ma il cammino del credente è un po' come quello del salmone, no? Che dice che va controcorrente. Chi si ferma non resta lì dove si è fermato, ma inizia a tornare indietro. Noi siamo chiamati ad andare avanti, a camminare, a vedere l'opera dello Spirito Santo riuscire a trasformare davvero la nostra vita. Non è possibile essere legati sempre allo stesso problema, legati sempre allo stesso limite, alla stessa dipendenza. Ci siamo accontentati, sono arrivato fino a questo punto, mi sta bene così. Ma il problema non è che noi dobbiamo stabilire da noi qual è il punto di crescita del quale possiamo accontentarci. Lo stabilisce il Signore. Noi siamo sua proprietà. E quando noi diciamo a me sta bene così, il Signore ci dice io voglio fare infinitamente di più di quello che tu chiedi, di quello che tu pensi, di quello che tu credi di aver raggiunto. C'è di più. Io sono l'Iddio che va oltre la tua più sfrenata immaginazione nell'operare nella tua vita. Ma questa potenza che opera in noi è legata a questa parola. Trasformazione. E non c'è carattere, e non c'è condizione, non c'è situazione familiare che possa farci dire: ah, io posso arrivare fino a questo punto e poi lì mi fermo. Io vedo un apostolo Paolo, vedo tanti testimoni nella scrittura, una continua evoluzione. Guardate, la parola di Dio è meravigliosa perché mette in luce i difetti, i peccati, i limiti, le debolezze di questi servitori di Dio che magari nelle cattedrali delle chiese istituzionali vediamo perfetti, no? Con queste rappresentati con questa aureola, impeccabili. No, non è quella la realtà. La scrittura ce li fa vedere per quelli che sono uomini, soggetti a fallire, soggetti a sbagliare, a peccare. Ma non per questo ristagnanti nella loro situazione. La vita dell'Apostolo Pietro è un esempio meraviglioso, come il Signore ha cesellato, ha modellato, ha plasmato il cuore di quest'uomo, quell'uomo che era pronto a spaccare il mondo, le montagne, a promettere l'impossibile e a farlo in piena sincerità. E poi a riscoprirsi completamente fallito, depresso, distrutto dalla propria natura carnale. Quell'uomo che ha potuto dire a Gesù: ah, quando anche tutti ti abbandonassero, io, non loro, io ti seguirò anche se mi dovesse costare la vita. Ma poi, dopo la resurrezione di Gesù, sulle rive del lago di Tiberiade, di Galilea, c'è un altro Pietro. C'è un Pietro che si tuffa per andare incontro al suo maestro, che non vede l'ora di poter riallacciare una comunione con lui, di poter vincere definitivamente quel suo tradimento, quel suo averlo rinnegato, e che quando entra in conversazione con Gesù non gli dice più: ah, se tutti ti abbandonassero, io, ma gli dice: Signore, tu lo sai, mi ami tu più di costoro? Perché l'hai detto. Mi ami tu? Signore, io non so più niente, tu lo sai, io so solo che voglio restare con te. Questo è ciò che Dio vuole fare della tua e della mia vita. Vuole trasformarla e non per 5 anni del tuo ministero, non per un periodo della tua vita, non fin tanto che tu dica a te stesso: tutto sommato, mi sembra che oggi sono abbastanza santo e posso fermarmi qui. No. Questa potenza che opera in noi è qualcosa che deve essere dentro di noi, un fuoco che non si consuma mai e che continua a cambiare te, me, le nostre vite, le nostre abitudini, i nostri pensieri, il nostro modo di parlare, il nostro modo di spendere il nostro tempo. È qualcosa che vuole continuamente farci somigliare più a Cristo e non ad una nostra idea di Cristo, che è completamente diverso. Questo processo non è indolore, non è facile, non è qualcosa che viene naturale. Ma vedete, se vogliamo che davvero il Signore faccia infinitamente di più di quello che noi preghiamo, che noi chiediamo, abbiamo bisogno. È quella la porta attraverso la quale passa la gloria di Dio, i suoi miracoli, le potenti operazioni, i risvegli, tutto quello che noi chiediamo passa attraverso questa porta, la trasformazione delle nostre vite. un'opera continua che il Signore vuole fare dentro di noi. E sapete, quando Paolo, alla fine della sua vita, scrive in quelle che vengono definite le epistole pastorali, seconda Timoteo è il testamento spirituale che Paolo lascia non solo a Timoteo, ma a tutta la Chiesa, lui dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Non è stato fermo. Non si è accontentato di un paio di diplomini. Battezzato in acqua in questa data, battezzato nello Spirito Santo in quest'altra data, membro effettivo della Chiesa evangelica, bla bla. C'ho i miei attestati, c'ho i miei diplomi. Mi fermo qui. No. No. E questa mattina io ti invito a guardare e mi invito, perché il primo bersaglio della predicazione è il predicatore, sempre, a guardare dentro di noi e dire: quanto ho permesso allo Spirito Santo di trasformare la mia vita? Quanto sono diverso da ieri? Quanto sono diverso da un mese fa, da un anno fa? Se non c'è questa diversità, se non vedi un cambiamento, c'è una sola risposta: siamo stati un ostacolo all'opera di Dio. Mediante la potenza che opera in noi. Noi vogliamo continuare a camminare la corsa portandoci tutti i fardelli che ci fanno piacere. Signore mi ha salvato e io continuo comunque a fare questa cosa che mi fa piacere, che mi gratifica. In fondo è una piccola cosa. Deposto ogni peso, deposto ogni peccato che così facilmente ci avvolge. Noi dovremmo vivere la nostra vita spirituale come una pila in cui bolle l'acqua in continuazione. L'acqua può ristagnare e sapete, quando l'acqua ristagna diventa qualcosa di brutto. Quando l'acqua ristagna imputridisce, si scurisce, emana cattivo odore. Ma l'acqua che è in ebollizione dà proprio l'idea di qualcosa di vivo, di qualcosa di attivo, di dinamico, che produce qualcosa di nuovo. E se lo Spirito Santo è lasciato libero di operare, produrrà questo nella nostra vita. E allora non ci sarà più nessuna interruzione e potremo leggere quella promessa della preghiera dell'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini: ora a colui che può e che lo farà. Può e lo farà, perché questo è il desiderio di Dio. Vedere le nostre vite trasformate. Potremmo cambiare locale, potremmo cambiare dottrina, potremmo cambiare collegio degli anziani, potremmo cambiare qualunque cosa, chiesa, fratelli, città, potremmo cambiare tutto intorno a noi, ma se non ci lasciamo trasformare dallo Spirito Santo, noi avremmo fallito la parte più importante dell'opera di Dio nella nostra vita. E spero che non sia così per nessuno di noi. E prego per questo. E al Signore tutta la lode e la gloria. Vogliamo